Va ora in onda Animaliamoci, l'arca degli animali. Una rubrica a cura di Sergio Mannati e di Mariangela Corrieri, presidente dell'associazione Gabbie Vuote. Amiche e amici in ascolto, ben trovati. Come avete sentito dalla sigla, parliamo dei nostri amici animali. Normalmente quando pensiamo agli amici animali pensiamo agli animali domestici, e è normale, è giusto che sia così. In realtà però il mondo animale è molto molto più ampio di quello a cui siamo abituati nelle nostre case, con i nostri cani, i nostri gatti. E c'è un mondo tra l'altro che non vediamo neanche, che è quello sotto i mari, e proprio per questo forse è un mondo anche maggiormente a rischio. Il mare purtroppo rischia di diventare la pattumiera globale. Ne parliamo quest'oggi con Elena Corna, che è membro dell'associazione Gabbie Vuote Onlus. Buongiorno, grazie per essere in nostra compagnia.
Buongiorno, ben ritrovato e grazie per l'invito, perché in effetti, come hai detto, è un tema importantissimo. Fra l'altro a marzo, il 22 credo, è stata la giornata mondiale dell'acqua. Esatto.
E come sono messi i nostri mari? Immagino che il Mar Mediterraneo è forse tra i mari più esposti all'inquinamento.
Bisogna ricordarsi di alcune cose basilari, che il nostro è un pianeta blu e l'oceano è il più vasto ecosistema del pianeta. Per le culture sudamericane l'oceano è divinizzato, è Yemanià, la grande madre acqua. In fondo noi siamo acqua, carbonio e poco altro alla fine.
E però c'è un'idea diffusa che il mare non è di nessuno e quindi ci si può fare quello che ci pare sostanzialmente. E poi tutto sommato sotto il mare non si vede, quindi è così.
Ma infatti gli abissi sono molto più inesplorati dello spazio a questo punto. L'altra cosa importante è che l'oceano è per comodità diviso in Atlantico, Pacifico, eccetera, ma è uno solo, c'è una circolazione generale delle acque, la circolazione termolina, no? E quindi è per cui le acque, ma anche l'inquinamento, eccetera, si spostano dovunque, vengono distribuiti. Quindi la sorte dell'oceano e del mare riguarda proprio tutti. E va anche ricordato che gli oceani hanno un ruolo fondamentale nel regolare l'equilibrio climatico globale della Terra, perché assorbono il calore e lo distribuiscono attraverso le correnti e l'interazione con l'atmosfera.
Quindi questo introduce il tema, per esempio, dell'innalzamento della temperatura.
Esatto, perché appunto, a parte che gli oceani sono anche in grado di smaltire parte dell'anidride carbonica presente nell'atmosfera, proprio per questo, come dicevi, l'ecosistema oceanico e marino sono molto messi in pericolo dalla situazione attuale, perché c'è l'aumento della concentrazione di gas a effetto serra e quindi un innalzamento della temperatura media. Inoltre l'assorbimento di grosse quantità di ossido di carbonio determina un aumento di acidità dell'acqua. L'acqua acidificata cambia tutto l'equilibrio chimico e quindi porta gravi danni agli ecosistemi di tutti gli oceani. Per esempio, si è visto che l'acidificazione inibisce la capacità delle barriere coralline di rigenerare il loro scheletro e poi ne provoca la morte. E questo è grave perché la barriera corallina, il corallo fra l'altro bisogna ricordare che è un animale, la barriera corallina negli oceani e la posidonia nel Mediterraneo sono i due esseri fondamentali per l'ecosistema marino. La posidonia è una pianta, anche se a volte viene chiamata alga, ma è una pianta, fa la fotosintesi, quindi crea ossigeno per gli organismi sottomarini. Le praterie di posidonia poi per esempio sono la tana di molti animali, sono nutrimento, eccetera. Quindi abbiamo primo problema l'acidificazione, secondo l'innalzamento della temperatura e poi c'è l'inquinamento, come dicevi.
Certo, sappiamo benissimo che hanno trovato della microplastica anche negli abissi proprio, quindi nelle profondità del mare.
È proprio così, è pazzesco. Fra l'altro molte di queste sostanze fino a 50 anni fa non esistevano nemmeno, quindi la velocità di inquinamento è stata incredibile, certo. Sorprendente.
Poi ovviamente ricordiamo che tu hai detto che noi siamo composti in gran parte di acqua, poi alla fine molte di queste microplastiche ce le troviamo dentro, noi, nel nostro corpo,
sì.
Insomma. Quindi...
Purtroppo stanno già nello stomaco delle tartarughe e di tantissimi altri animali, e tutti questi inquinanti rifiuti sono poi ridistribuiti dalle correnti, quindi è veramente un problema generale, per questo che la politica dovrebbe essere globale. E come ormai tutti sanno, un tempo non si sapeva, ma addirittura ci sono continenti di plastica nel mare, nell'oceano, e ci sono addirittura delle cosiddette zone morte nell'oceano, nel Golfo del Messico, ma ce n'è una anche nell'Adriatico, dovute ai reflui zootecnici, cioè allevamenti intensivi di maiali o altre povera gente, e questo causa l'eutrofizzazione delle acque e quindi la mancanza di ossigeno per gli animali e poi la morte della vita, sono chiamate proprio zone morte.
Elena Corna, si sta facendo qualcosa su questi temi oppure siamo ancora molto molto indietro a livello di legislazione, a livello di tecnologie, non so?
Si sta facendo qualcosa e vi faccio due esempi. Allora, ora c'è un'iniziativa di Greenpeace chiamata 30x30, e cioè un impegno, loro propugnano un impegno mondiale per salvaguardare almeno il 30% degli oceani entro il 2030. E questo è collegato all'agenda 2030, per questo si chiama 30x30.
L'agenda 2030 dell'ONU, sì.
E poi c'è stato un appello del 2020 firmato da 350 scienziati per la protezione di cetacei, balene, focene e delfini, perché stanno scomparendo. Le balene sono veramente a rischio estinzione ed è una cosa terribile. Il mare è pieno di creature intelligenti, sensibili sull'intelligenza dei polpi, per esempio, non c'è più nessun dubbio. E non ci sono più, prendiamo la foca monaca, c'era nel Mediterraneo, ora non c'è più. Tutto, quando andiamo in Sardegna o negli altri posti dove ci sono le cosiddette grotte del bue marino, è perché erano le foche monache. E purtroppo allora si sta facendo qualcosa, ma ci sono ancora paesi che cacciano le balene. Pensa che nel 1996 è stato sequestrato una partita di 6 tonnellate di carne di balena camuffata da carne di sgombro proveniente dalla Norvegia. Questo è una grave delusione, la Norvegia è civilissima sotto altri punti di vista, però questo è veramente imperdonabile.
Certo. Ovviamente quindi, c'è un'antica tradizione che però si poteva in qualche maniera coesistere con la biodiversità quando non era su scala industriale, ora che è su scala industriale veramente diventa incompatibile proprio.
Assolutamente incompatibile, perché ora abbiamo detto alcuni dei problemi, ma poi pensiamo agli ecosistemi costieri distrutti per essere sfruttati da allevamenti intensivi, per esempio le mangrovie, è un ecosistema distrutto per creare allevamenti di gamberetti. Ora, io mi arrabbio un po' perché non c'è nessun bisogno di mangiare tutti quei gamberetti. Poi la pesca distruttiva eccessiva,
quella
la pesca
strascico.
Pirata. Sì, la pesca pirata, ma addirittura con le bombe. Ma guarda, fino a comportamenti minimi, localizzati, minuscoli, però importanti. Tu pensa d'estate, la gente che fa il bagno con l'olio solare addosso. Allora, se vai sott'acqua e guardi su, lo vedi proprio il film, c'è sulla superficie dell'acqua, sì, c'è una pellicola che non lascia passare la luce solare e la posidonia non riesce più a fare la fotosintesi, cioè fino a queste cose qua.
State ascoltando Animaliamoci, l'arca degli animali. In questo numero vi stiamo proponendo un'intervista a Elena Corna dell'associazione Gabbie Vuote Onlus.
Allora, facciamo un esempio, se me lo permetti, se ho tempo. Un esempio di come si crea un effetto a catena. Uno degli fenomeni che si stanno verificando ora in mare è la proliferazione delle meduse, ma in tante parti del globo. Allora, questo perché i predatori naturali delle meduse sono quasi scomparsi. Il tonno perché è sovrappescato in via di estinzione, il tonno rosso. La tartaruga tipo caretta e la tartaruga liuto perché sono catturate, ma soprattutto perché muoiono soffocate dai sacchetti di plastica. Quindi senza predatori e anche con una certa eutrofizzazione che favorisce la proliferazione delle meduse, la proliferazione è stata enorme, tanto che in alcuni paesi come le coste della Namibia la biomassa delle meduse ha già superato quella dei pesci. Quindi tutto l'ecosistema viene turbato, cioè proprio la catena trofica che quando viene alterata questo ha poi delle conseguenze a cascata, e quindi è difficile anche porre rimedio, se non dovremmo proprio non interferire più.
Ecco, qualcuno potrebbe anche pensare, vabbè, mi dispiace per la biodiversità, mi dispiace per le balene, però tutto sommato io non mi sento minacciato da queste situazioni. Fa bene a ragionare così?
Dunque, è vero che è un pensiero piuttosto diffuso, ahimè, solo che è scientificamente errato, perché l'esempio delle meduse, ma tanti altri esempi, dimostrano che tutto è connesso, è veramente tutto connesso. Se c'è un equilibrio anche in una costruzione, prendiamo una cattedrale, togli una delle pietre e tutta la cattedrale crolla. Ecco, l'Homo sapiens si sta comportando come se lui fosse fuori da questa cattedrale. Toglie una pietra, poi allegramente vede la cattedrale che crolla, ma lui è fuori. Ebbene, invece noi siamo dentro la cattedrale. Se crolla, ci crolla addosso.
Forse una cosa che è evidente per tutti, l'abbiamo già accennato, la presenza pervasiva delle plastiche, poi ce la ritroviamo proprio anche all'interno del nostro corpo, con dei serissimi problemi, per esempio, per la riproduzione. Ci sono scienziati che dicono arriveremo a un punto in cui avremo grandi difficoltà ad assicurare la prosecuzione, no, delle generazioni dell'Homo sapiens. Insomma, sono cose che fanno venire i brividi, anche se in questo momento la pandemia occupa tutti gli spazi possibili delle preoccupazioni dell'umanità. È così? C'è questo rischio?
Sì, quando c'è un pensiero dominante, tutto il resto delle preoccupazioni scompare, pur tuttavia i problemi restano.
Certo, certo.
Ecco, io ripeto, l'oceano regge tutta la vita del pianeta. Non è che uno può guardarlo dal di fuori e dire non mi riguarda la sorte, perché, come hai detto tu, riguarda tutti, sia perché noi siamo il destinatario finale del cibo, tipo pesci o anche alghe, ma sia perché proprio è tutto connesso. Se togli un pezzo di un meccanismo, varotoli tutto il meccanismo e andrà a rotoli, lo sta già andando.
Elena Corna, cosa potrebbe fare chi ci ascolta per risolvere almeno parte o ridimensionare alcuni di questi problemi di cui ci hai parlato?
Ma senti, è una bella domanda questa. Ci sono dei matrimoni, ho saputo di un matrimonio fastoso in cui ogni invitato a un certo punto veniva portata un'aragosta nel piatto, eppure erano già pieni. Immagina tutte queste creature che perdono crudelmente la vita quando non è necessario. Allora, questa mania di mangiare il pesce, ma perché? Ma limitati, bisogna limitare il consumo di certe cose che non sono essenziali, prima cosa. Addirittura nei punti di grande distribuzione, poi alla fine lo mettono sotto costo perché se no lo buttano via. Ma è uno spreco intollerabile, dal mio punto di vista è un sacrilegio, perché lede la vita proprio. Quindi questa è la prima cosa. Seconda cosa, evitare d'estate la pesca sportiva, così, di chi pesca tanto per fare, di chi usa le moto d'acqua, perché un altro problema di cui non si è parlato è l'inquinamento acustico. Sott'acqua, se uno ci va, non so se tu ci vai, ma c'è un rumore terribile provocato da motori, senza considerare le esplosioni sottomarine a volte. Tutto questo disorienta gli organismi che comunicano attraverso i suoni. Le balene, i delfini comunicano attraverso i suoni, le frequenze. E quindi tanti piccoli comportamenti che si potrebbero benissimo evitare.
Certo, certo.
E poi, boh, se posso permettermi, ma io una piccola meditazione la farei, perché una volta che si aggiunge la consapevolezza, allora tutti i comportamenti cambiano. Il fatto che siamo fatti di acqua non è così banale, perché la Terra non ha un grande tubo di scarico e l'acqua che viene dallo spazio pulita continuamente, è sempre la stessa acqua che circola, c'è il ciclo dell'acqua, quindi tutte le acque vanno sottoterra, si purificano, risalgono, e quindi noi ci beviamo, sembra brutto da dire, ma noi beviamo il sangue, la pipì e le acque di secoli prima, è sempre la stessa acqua che circola, è l'acqua che unisce tutti noi. Noi siamo fratelli tutti per parte di acqua.
E questo credo che sia una riflessione interessante, anche di tipo filosofico, se vogliamo, biologico, che ci dovrebbe, come dire, indurre a non ritenerci, come abbiamo detto poco fa, al di fuori di questo grande ciclo, insomma, no? Come se fossimo degli spettatori e basta. E ovviamente le risorse, lo diciamo spesso, non sono infinite, come invece siamo portati a volte a pensare, insomma, no?
Infatti,
disponiamo di risorse infinite, non è così, non è così.
Non è così, non è così, certamente.
Ci ritorneremo su questi temi. Noi ringraziamo Elena Corna di Gabbie Vuote Onlus per averci orientato
voi.
Un poco anche su queste tematiche che costituiscono un aspetto essenziale, al di là delle preoccupazioni che giustamente abbiamo per la pandemia in questo periodo. Poi ci sono altre questioni che forse sono ancora più complicate e che invece dovremo tentare assolutamente di risolvere nel prossimo futuro. Grazie allora a Elena Corna.
Grazie a te Roberto,
a risentirci.
Avete ascoltato Animaliamoci, l'arca degli animali. Una rubrica a cura di Sergio Mannati e di Mariangela Corrieri, presidente dell'associazione Gabbie Vuote.